pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Quando ci sono le botte.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Siamo in diretta con Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi andiamo a consigliarvi un testo di Massimo Carlotto, autore che in passato abbiamo già consigliato ai nostri microfoni, ovvero Massimo Carlotto e Mama Sabò, Perdas de Fogu, un testo, un noir editato dalle edizioni E.O., noir mediterraneo appunto, e con un prezzo di copertina di 15 euro. Partiamo a consigliarvi questo testo perché ci interessa in modo particolare, visti anche i recenti sviluppi che ci portano sempre più verso una tendenza alla guerra, ci interessa parlare per l'appunto di basi militari, in particolare in Sardegna, e di servitù militari. Quindi abbiamo scelto questo testo che ha circa 161 pagine perché è un testo di carattere narrativo, però grazie al lavoro appunto dell'autore e del collettivo Mama Sabò riesce a dare sicuramente tutta una serie di elementi e di spunti assolutamente molto interessanti e molto attuali. Difatti la vicenda di questo testo si ambienta proprio in Sardegna, circa verso il poligono interforze Salto di Quirra Capo San Lorenzo, che lo ricordiamo è il più vasto poligono d'Europa, visto che si estende per oltre 11.000 ettari nell'entroterra e 1.100 ettari lungo invece la fascia costiera, quindi verso San Lorenzo. Le zone interdette o pericolose, come ci ricorda anche la nota degli autori che è a pagina 159, le zone interdette o pericolose per la navigazione annesse alla base militare seguono quasi una linea retta che va dalla Siniscola a Castiadas, oltrepassando le acque territoriali, e poi si estendono in acque internazionali impegnando una superficie che supera addirittura quella dell'intera Sardegna. E questi insomma non sono dati casuali, ma addirittura la fonte è la Camera dei Deputati con una seduta del 2004. Tra l'altro questo testo ci dà anche dei suggerimenti bibliografici, ad esempio per maggiori informazioni sulle nanoparticelle e le nanopatologie consigliano la lettura di Nanopathology, The Health Impact of Nanoparticles di Antonietta Gatti dell'Università di Modena e Reggio Emilia e di Stefano Montanari, direttore invece scientifico del laboratorio di nanotecnologie appunto di Modena, un testo questo del 2008. E poi sicuramente ci sono in internet parecchi materiali, anche su YouTube parecchi documentari, servizi e interviste che rendono nota una situazione particolarmente evidente, ma che ovviamente le autorità italiane vogliono assolutamente mettere a tacere. Ovviamente io mi interrompo anche per darvi i contatti di Radiazione, altrimenti me ne dimentico, ovvero il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche tramite le nostre pagine Facebook e Twitter. Dicevo appunto che partiamo un po' dal consigliarvi questo testo di Carlotto, proprio perché le vicende che sono narrate sono sicuramente frutto di personaggi inventati, ma come dicevamo si ambientano in un contesto ben preciso e quindi sicuramente danno modo al lettore di capire anche tutta una serie di passaggi. Il libro appunto è collocato in Sardegna nel 2008, il cui protagonista, che è Pier Nazzari, è un disertore ricattato e costretto a fare il cosiddetto lavoro sporco in operazioni segrete e illegali. Tutto ciò finché finisce nelle mani di una struttura parallela al servizio di un comitato d'affari locale e viene obbligato a spiare Nina, che è un'altra dei personaggi principali di questo racconto, e nello specifico è una giovane ricercatrice, una veterinaria, che studia gli effetti dell'inquinamento bellico sugli animali proprio nella zona del poligono di Salto di Quirra. Mentre Pierre, ovvero questo ex militare, tenta di conquistare la fiducia di questa giovane donna, il suo passato ritorna per chiudere un conto lasciato in sospeso. Quindi entrambi, sia Pierre che Nina, si ritroveranno all'interno di questo testo costretti a giocare una partita decisamente complicata e soprattutto pericolosa, il cui premio, leggiamo anche dal retrocopertina, è la sopravvivenza. Sullo sfondo appunto c'è tutto questo mondo di affaristi, di politici, di ex contractors e poi strutture di sicurezza private, militari e industrie di armamenti legate al grande business della produzione bellica. Quindi per quanto si articolino tutta una serie di eventi frutto della fantasia, siamo però in un contesto ben preciso, dicevamo, e lo si riconosce perché di fatto Massimo Carlotto e il gruppo di scrittori che prima nominavo, ovvero il collettivo Mama Sabò, ha effettivamente svolto una lunga e meticolosa inchiesta proprio attorno a Perdas de Fogu, e quindi questo libro di fatto è un romanzo d'inchiesta contemporaneo. Sicuramente una lettura piacevole anche per tutta una serie di colpi di scena di stravolgimenti anche in corso d'opera, ma quello che ci interessa maggiormente ovviamente è la denuncia dei giochi sporchi di ambienti militari e politici ai danni della salute e della sicurezza dei cittadini.
Sono Bruno, scusa Alessia, mi introduco come sempre, perché questo lavoro di Carlotto è veramente un'opera che io trovo a dir poco socialmente utile, perché dà attraverso un romanzo, attraverso giustamente le storie che diceva Alessia poc'anzi dei sottoboschi, dei retroscena eccetera, fa vivere queste storie nel modo tipicamente italiano, cioè non si devono mai parlare di queste cose a livello ufficiale, se non qualche piccolo articolo di giornale, qualche ricerca di qualche bravissima persona come i vari professori che si impegnano con i pochi mezzi a disposizione per fare veramente denuncia sulle conseguenze drammatiche che sta avendo l'inquinamento da nanoparticelle, da tungsteno, da arsenico, cioè adesso un po' più avanti vi racconterò qualcosa di più. Mi è piaciuto molto questo testo di Massimo Carlotto, perché essendo ambientato nella Sardegna, che lui è stato costretto a viverci dopo gli avvenimenti di Padova, lui è andato lì a vivere lì per ritrovare un po' se stesso ed è entrato in questa, con la sensibilità che lui ha, che è veramente una persona che ha, dico un ragazzo perché mi ricordo che era molto giovane quando l'ho conosciuto e adesso siamo tutti un po' meno giovani, e ha questa capacità, questa sensibilità di entrare attraverso anche delle narrazioni violente, anche delle storie magari sanguinose nei suoi testi, però riesce sempre ad essere dentro al problema e lanciare dei messaggi veramente, come in questo caso, messaggi che sono veramente terribili, perché quando uno poi va a vedere le varie inchieste che ci sono state nell'isola negli ultimi anni, per gli ultimi 10 anni, tanto per restare al limite, siamo veramente in una situazione assurda. Cioè ho trovato una dichiarazione del generale Landi, che è un capo della struttura militare del poligono di Salto di Quirra, il quale dice: mai usato uranio impoverito nel Salto di Quirra. Cioè noi siamo ancora al punto che le forze armate, gli organi dello Stato democratico italiano, la prima cosa che fanno di fronte a un problema è negare. cioè loro continuamente insistono nel fatto che lì vengono usate ogive inerti, che al massimo ci sono dei fumogeni per segnare dove cadono, che assolutamente non c'è nessun pericolo. E poi sappiamo dagli avvenimenti di cronaca, e non soltanto dal libro molto bello Perdas de Fogo di Massimo Carlotto, ma anche dalla cronaca dei processi, sappiamo che poi in realtà lì ci sono i problemi delle pecore con la lingua viola, dei pecore che nascono con le orecchie al posto degli occhi, con gli agnellini con due teste, cioè cose drammatiche, e questo per restare nel campo del primo livello della catena alimentare, senza pensare poi alle conseguenze di questo inquinamento negli esseri umani. Lì abbiamo percentuali enormi di bambini deformi, abbiamo percentuali enormi di aborti spontanei, abbiamo situazioni della salute pubblica che non viene assolutamente considerata, e mi risulta che la Sardegna faccia parte della Repubblica Italiana, cioè non è da considerare uno Stato, o siamo ancora nella mentalità sabauda della Sardegna occupata col tisbatto in Sardegna che esisteva una volta come luogo di punizione degli amministratori, e in cui i cittadini non, in cui gli abitanti erano ancora sudditi e non più cittadini, perché tu dicevi giustamente il 60% delle servitù militari dello Stato italiano sono in Sardegna. La Sardegna copre, mi pare, il 3 o 4 o 5% della superficie nazionale, e i benefici per compensare i malefici non sono il 60% del pagamento delle servitù militari della Sardegna, ma siano il 15%, per cui abbiamo anche un bilancio, anche oltre che di salute, anche un bilancio economico negativo, per cui è una cosa inconcepibile questo continuo rapporto che ci possa essere fra lo Stato italiano, democratica Repubblica Italiana, e i propri cittadini, che ripeto in questo caso sono sudditi, con in più l'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa ancora nel 65 di permettere a eserciti stranieri di venire ad estrarsi in Italia, nei nostri poligoni, cioè in modo che l'inquinamento conseguente rimane a noi. Cioè, oltre che produrre a suo tempo i sistemi, io mi ricordo tanti anni fa lo scandalo, tra virgolette, del petrolchimico di Ottana. Ottana è un paese al centro della Sardegna, in cui quelle politiche demenziali della Democrazia Cristiana di fare politica industriale sull'isola ha portato all'interno della Sardegna un grandissimo complesso chimico, che ovviamente non aveva né le materie prime da trasformare, e i prodotti ovviamente dovevano andare al nord, per cui era l'aberrazione totale: portavamo le materie prime all'interno della Sardegna, le trasformavamo, portavamo il prodotto finito nel porto Torres, e da lì lo portavamo nel triangolo industriale. Parliamo degli anni 60-70, no? In cui è nata Gela, in cui è nata tutti quegli scandali chimici, perché in Sardegna non c'è un problema dell'inquinamento militare, c'è un problema dell'inquinamento civile. Porto Vesme è in Sardegna, per chi se lo dimentica, no? Così facciamo come sempre un quadro generale di questa isola che viene maltrattata. Io mi ricordo lo scandalo perché hanno investito centinaia di miliardi degli anni 70 per avere, mi pare, sì e no, 1200-1300 posti. Cioè praticamente, se queste persone venivano assunte per essere pagate a vita, per non fare niente, lo Stato, l'ENI, avrebbe speso meno. Cioè sono quell'assurdità degli investimenti per portare l'industrializzazione al sud. E ripeto, gli esempi più grandi sono Taranto, che è ancora in piedi, Gela con l'Anic di Gela, e con gli altri, e questo di Ottana e tanti altri. Quella caso lì, poi c'era la Sir di Rovelli, un altro criminale economico italiano a Porto Torres, per cui abbiamo conglobato in tutta la Sardegna, praticamente abbiamo, invece che usarla come turisticamente valida, come turisticamente positiva, abbiamo costruito un sistema che sta adesso pagando le conseguenze, perché anche la Maddalena che hanno chiuso, in realtà sono rimasti sulle tracce della Maddalena delle enormi quantitativi di inquinamento atomico, perché lì c'era le sommergibili, base sommergibile americana, che all'inizio, ho fatto proprio una ricerca apposta su questo argomento qui, Spadolini, ministro della difesa, aveva negato che alla Maddalena si fermassero sommergibili atomici americani. Andando una volta in aereo a Olbia, in atterraggio, si vedeva chiaramente il sommergibile americano in navigazione, che stava entrando già con l'aereo abbassato, per cui pochissima altezza da terra. Con i miei occhi ho visto il sommergibile americano che stava entrando verso la Maddalena, perché fra Maddalena e Olbia saranno 20 km di distanza, 30, cioè si vedeva chiaramente che era un grandissimo sommergibile come quello che vedi nei film, no? Ecco. E abbiamo negato ai nostri cittadini, negavano l'esistenza del sommergibile. Qui negano l'esistenza dell'uranio impoverito, negano l'esistenza degli inquinamenti, per cui praticamente siamo nella situazione che la Sardegna si inquina da sola, no? Evidentemente vuol dire che tutte queste cose, che i comitati che dicevi tu, gli studi, probabilmente sono dei pazzi visionari che, quando trovano percentuali di malattie ereditarie enormi, c'è stato uno scienziato prezzolato addirittura che è arrivato al punto di dire che potrebbero trattarsi di tare genetiche autoctone, cioè i bambini che nascono deformi in Sardegna, che notoriamente è l'isola col più alto numero di centenari d'Italia, per chi non se lo dimentica, è vero? Ecco, e qui, ah, da una parte è quella che è più alta, però quando si tratta di malformazioni genetiche dovute a inquinamento da nanoparticelle, da tungsteno, da uranio impoverito, potrebbe trattarsi invece di tare ereditarie congenite, per cui i cittadini con un DNA particolare di quella zona, cioè forse confondeva l'anemia mediterranea probabilmente con l'inquinamento da nanoparticelle, nascono i bambini deformi, oppure di aborti spontanei. Ecco, questo è per dire il quadro, come sempre, in cui la nostra nazione dipinge verso i cittadini. Cioè, scandaloso come sistema di informazione.
Certo, secondo me è utile, anzi assolutamente fondamentale, fare un po' anche una premessa proprio di questa situazione che sicuramente da tanti anni e tanti decenni è sotto gli occhi di tutti, una premessa ovviamente di carattere politico, nel senso che l'attuale occupazione militare della Sardegna scaturisce almeno in parte dal ruolo fondamentale che è stato attribuito a quest'isola nello scacchiere internazionale già dal dopoguerra. In particolare, documentandomi un po', ho riscontrato un rapporto che è quello del National Security Council, il numero è il primo del 10 febbraio del 1948, e questo rapporto illustra proprio un piano del governo statunitense formulato in 7 punti, l'ultimo dei quali prevede proprio, e qui leggo testualmente visto che la parte è virgolettata, il piano prevede di dispiegare forze in Sicilia o in Sardegna o in entrambe con il consenso del governo italiano legale e dopo consultazione con gli inglesi, in forze sufficienti ad occupare queste isole contro l'opposizione comunista indigena, non appena la posizione dei comunisti in Italia indichi che un governo illegale dominato dai comunisti controlli tutta la penisola italiana. Questo appunto in questa direttiva datata 48. E l'isola difatti era proprio considerata dal Pentagono anche dopo, fin dall'aprile poi del 54, un cuore proprio, un punto critico del sistema politico-militare creato dall'Alleanza Atlantica nello scenario europeo. E poi l'accordo di reciproco impegno firmato il 26 novembre del 56 tra il SIFAR, quindi l'allora Servizio Segreto Militare Italiano, e la CIA, era basato proprio da parte statunitense sul presupposto che i piani dello Stato Maggiore della Difesa Italiana prevedessero l'attuazione di tutti gli sforzi per mantenere l'isola di Sardegna. Quindi un grande interesse di Washington per quest'isola, confermato anche da un'altra nota della CIA dell'anno successivo, quindi del 7 ottobre 1957, nella quale si legge: la Sardegna è considerata nei piani di guerra degli Stati Uniti. Questo infatti è un po' una contestualizzazione, una premessa anche che ho ritrovato ad esempio in un dossier curato da Sardinia Ruia e Aforas, intitolato L'occupazione militare della Sardegna, che nonostante sia un contributo un pochino datato, sicuramente ci serve anche proprio per contestualizzare questa situazione.
Non è datato assolutamente, perché tolta la base di Santa Maddalena, che è stata ceduta dagli americani alla Marina Militare, dove poi è fatto il G8, quel grandissimo furto del G8, no? 2 miliardi spesi perché poi il deficiente doveva portare tutto quanto all'Aquila. E non è cambiato, l'unico insediamento che è cambiato di regime è stato, ripeto, il resto è tutto quanto uguale, perché ci sono delle cose enormi in Sardegna, perché giustamente noi siamo partiti da Perdas de Fogu, Salto di Quirra, che ha delle caratteristiche anche per il romanzo che è giustamente Carlotto, però c'è Capo Teulada sotto, che è un altro argomento da tabù che non si deve assolutamente parlare, perché il primo era il Salto di Quirra, il secondo è Capo Teulada. Siamo a 720 km quadrati, tanto per dare un'idea, di terra, e 720 km quadrati di mare. E lì il problema, oltre che l'inquinamento, ovviamente la distruzione delle dune, addirittura l'inquinamento talmente datato che ormai non si può neanche più bonificare perché è entrato proprio nel terreno, si parla di metri di scorie, di residui, di residui bellici eccetera, c'è un enorme danno economico per quanto riguarda la pesca, perché i 750 chilometri quadrati di territorio marino impediscono la pesca per mesi, addirittura un anno i pescatori sono stati fermi 365 giorni con la promessa sempre dell'indennizzo, indennizzo che poi non arriva, e hanno dovuto in qualche anno mettersi con le barche loro durante le esercitazioni. Per fortuna non gli hanno sparato addosso, hanno avuto il buon senso di fermarsi per ottenere gli indennizzi degli anni precedenti, neanche come forma di protesta per il futuro, perché questo è il concetto sempre del cittadino suddito, che io mi ribello, perché dico: è possibile, deve coesistere anche certe attività militari, possono al limite coesistere con la popolazione, ma nel rispetto che prima viene la popolazione, poi casomai vengono le servitù militari. Le concediamo per casi eccezionali, si può fare qualcosa in territori non a vocazione turistica e non a vocazione, in questo caso, della pesca, cioè si può concepire queste cose. Io arrivo al punto che il mondo deve avere anche modo di fare ricerca, si possono sviluppare delle situazioni nel rispetto e dell'ambiente e delle persone, e non trattare i cittadini come sudditi, come invece hanno fatto. Poi oltretutto lì abbiamo degli enormi problemi di incidenti, perché poi anche nei mesi estivi, quando la Sardegna vive di turismo, non dovrebbe vivere di servitù militari, ma vivere di turismo, è successo che molte volte le bombe più o meno inerti le famose bombe intelligenti vanno di là della linea teorica, in cui di qua c'è il poligono, di là c'è la spiaggia, e c'è gente che si è trovata in spiaggia con le bombe che gli cadevano addosso, perché non erano bombe esplosive nel vero senso della parola, comunque erano ordigni volanti che cadevano dal cielo.
Ma addirittura l'anno scorso ricordo bene che un'esercitazione, in particolar modo con mezzi tedeschi, aveva causato un incendio vastissimo che aveva distrutto gran parte del territorio, di fatto andato letteralmente in fiamme.
In fiamme, perché pensa all'ignavia del nostro sistema militare. Ecco, quel poligono lì, dove i tornado tedeschi andavano ad addestrarsi, hanno fatto l'incendio, 30 ettari di terreno bruciati, non aveva neanche un proprio servizio antincendio. Cioè questi fanno le esercitazioni militari a fuoco, e se non viene il corpo forestale dello Stato, i vigili del fuoco da fuori, perché l'area è completamente interdetta a qualsiasi persona durante hanno dovuto chiamare il corpo forestale e i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Domanda: e chi paga poi quei danni? Paga il Ministero della Difesa italiana, perché nel contratto che loro fanno danno un tot di affitto, e poi tutte le variabili sono a carico sempre della cassa, della collettività. Cioè siamo a questo livello assurdo: i tedeschi vengono qui a bombardare la nostra terra, i danni che fanno li paghiamo noi. Cioè mi sembrerebbe minima cosa da fare è: quando uno fa un errore si prende dei mesi di squalifica almeno, no? Cioè per un anno, due anni, tre anni tu non vieni più, perché se non sei neanche capace di gestire le tue forze militari e provochi dei danni, oltre che pagarmi i danni vai anche da un'altra parte a sparare, perché vengono dal Canada a sparare in Sardegna. Mi sembra che il Canada sia una estensione enorme, no? Penso che abbia delle zone disabitate 100.000 volte più grandi delle nostre zone. Eppure i canadesi vengono a sparare, gli americani, vabbè, sono i padroni, si sa che c'è questo rapporto, ritorniamo sempre, lo voglio dire, lo dico ogni volta che mi capita di queste cose, torniamo all'eterno problema del trattato di pace che abbiamo firmato. Finché non ci diranno la verità di quello che c'è scritto, noi stiamo facendo sempre una lotta contro il mulino a vento, perché è inammissibile che 70 anni dopo la fine della guerra ci sia uno Stato come il nostro, sì, d'accordo, che è uscito sconfitto dalla guerra, nonostante la ridicolaggine della cobelligeranza degli ultimi due anni, dopo aver girato la giacchetta e tradito gli alleati, noi cittadini italiani non sappiamo ancora al 100% le clausole segrete di armistizio. Io credo che sia doveroso che questi governi interventisti che abbiamo in questo momento, che si mettono a fare le esercitazioni, io sono scandalizzato, colgo l'occasione per dirlo, dalla prosopopea patriottarda del 24 maggio ultimo scorso, perché è stata una cosa, approfittiamo che parliamo di armi per dire anche questo, perché la nostra trasmissione cerca di essere ampia e di portare sempre un messaggio. Io sono scandalosamente sconvolto e inorridito di fronte alla ministra della difesa a Trieste, che fa l'ultimo pezzettino della staffetta all'esercito marciava. Cioè, al di là del fatto che è ridicola la cosa di per sé stessa, vorrei ricordare alla ministra e a chi ha organizzato quella stupidaggine, sono passati anche per Padova venerdì mattina, Vorrei ricordare ai terrorizzatori e all'esercito che marciava che il 24 maggio 1915, che loro hanno tanto, con tanta prosopopea ricordato, a Trieste c'era ancora l'imperiale regio governo austro-ungarico, perché è cominciata la guerra il 24 maggio, non è finita. Allora loro sono andati a marciare il 24 maggio per fare contro l'esercito, contro il nemico, una barriera, come dice quella stupida canzone del Piave, andando a terminare a Trieste, che il 24 maggio era ancora Austro-Ungheria, e i soldati di Trieste combattevano in Galizia contro i russi, perché per bontà dell'esercito austro-ungarico, che non li ha mandati a combattere contro gli italiani come loro, perché il battaglione numero 81 fatto da gente di Trieste è stato massacrato due volte in Galizia, ripeto, in Russia, quando bastava, se fosse con la mentalità del nostro esercito, li mandavano a combattere contro gli italiani sul Carso. Cioè loro domenica hanno fatto una giornata, io ero a Trieste, non sono andato appositamente a vedere questa orrenda manifestazione, perché è indegno di fare questa propaganda patriottarda stupida su un inizio di una drammatica e orrenda guerra che ha fatto 660.000 morti, e questi che marciavano a Trieste con pompa magna, con tutte le forze armate, elicotteri, lagunari, finti sbarchi, un'esibizione di forza proprio veramente idiota, in una città che il 24 maggio, 100 anni fa, era ancora occupata dal loro nemico. Cioè è inconcepibile un sovvertimento della storia di questo tipo.
Sicuramente è inconcepibile, diciamo, dal nostro punto di vista, nel senso che ci riflettevamo un po' anche proprio nell'ultimo periodo, proprio relativamente anche alla manifestazione fascista che c'è stata a Gorizia proprio il giorno prima, quindi il 23 maggio. In effetti anche qui ai nostri microfoni, tramite la programmazione della Rabbia del sabato sera, ci sono stati diversi collegamenti appunto da Gorizia, e quindi trovate anche questi materiali nei podcast delle ultime interviste. E in effetti non è assolutamente casuale che i fascisti si siano messi a promuovere una mobilitazione di quel tipo, perché ovviamente la loro propaganda interventista, palesemente interventista, è funzionale agli interessi della borghesia oggi, che si sta apprestando a bombardare nuovamente la Libia, e di conseguenza operazioni come quella del 23 maggio sono appunto funzionali in questo senso. Ora io lascerei un paio di minuti di pausa musicale e poi ci risentiamo tra pochissimo per dare altri dati proprio sulla presenza delle basi, delle installazioni militari in Sardegna, ma anche per leggere un articolo relativo proprio alle ultime spese, anzi agli ultimi miliardi nuovamente spesi in armamenti. E infine sicuramente rilanceremo il corteo all'aeroporto di Decimo Mannu in Sardegna, proprio per fermare la Starex, ovvero la Sardinia Technical Air Range Exercise, una delle più importanti, anzi probabilmente la più importante esercitazione aerea che si svolge in Sardegna. Sarà dal 9 al 12 giugno, ma comunque tra pochissimo daremo informazioni anche su questo.
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Κι εγώ ψάχνω ένα τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει τον ανθρώπων η μιζέρια, τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι κι αυτό που μου χαράξαν ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκια, ρεσοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές
παρά μόνο επαρβάζονται κρυφά με στις σκιές. Μήκο εδώ σταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου.
Allora, sono le 18 e un minuto qui in diretta su radiazione.info e continuiamo appunto a parlare di basi e installazioni militari, in questo caso in Sardegna. Prima abbiamo dato un po' di dati che adesso andiamo un po' a integrare, e la Sardegna appunto con 37.374 ettari di territorio sotto controllo militare appare essere la regione italiana diciamo più sacrificata. Nello specifico sono oltre 23.000 ettari di demanio militare e oltre 13.000 di servitù militare. Quindi si tratta poi anche di spazi aerei e marittimi sottoposti a schiavitù militare, di fatto incommensurabili, e solo l'immenso tratto di mare annesso al poligono Salto di Quirra, che prima nominavamo, supera appunto la superficie dell'intera isola. Poi sull'isola appunto ci sono poligoni missilistici come Perdas de Fegu, de Fogu, scusate, a cui si richiama proprio il titolo del libro di Massimo Carlotto che all'inizio della trasmissione abbiamo consigliato, questo dedicato proprio alle esercitazioni a fuoco. Poi anche abbiamo Capo Teulada, ma anche poligoni per esercitazioni aeree come Capo Frasca, aeroporti militari come Decimo Mannu e poi depositi di carburanti anche nel cuore di Cagliari, alimentati da una condotta che attraversa la città, oltre poi a numerose caserme e sedi di comandi militari, nello specifico di esercito, aeronautica e marina. Quindi sono tutte strutture e infrastrutture al servizio delle forze armate sia italiane sia della NATO. Poi nello specifico si può dare anche qualche altro numero, ad esempio il poligono del Salto di Quirra a Perdas de Fogu nella Sardegna orientale di 12.700 ettari, e poi il poligono di Teulada di 7.200 ettari sono i primi due poligoni italiani per estensione, mentre il poligono NATO di Capo Frasca, che è sulla costa occidentale, ne occupa oltre 1.400. Poi a questi, che sono già dei dati direi allarmanti, vanno anche aggiunte le basi, tra le quali spicca quella statunitense di Santo Stefano. Poi abbiamo appunto la concessione, avevamo la concessione nell'arcipelago della Maddalena di una base navale proprio per sommergibili, che prima si nominava, con armamento nucleare, e questo nello specifico è anche il caso probabilmente più eclatante di limitazione anche della cosiddetta sovranità italiana a favore di una potenza straniera, che io definirei semplicemente occupante oltre che imperialista. E la base statunitense, sempre documentandomi sul dossier l'occupazione militare della Sardegna, è ospitata in territorio sardo al di fuori delle convenzioni NATO ed espone la popolazione all'inaccettabile rischio di catastrofi ambientali e incidenti nucleari. Quindi la Sardegna e l'Italia in toto sono state coinvolte in operazioni belliche con impiego di armi nucleari, che ovviamente rispondevano alle decisioni statunitensi unilaterali e che avrebbero potuto implicare l'inclusione del nostro territorio in operazioni anche di ritorsione, leggiamo, dello stesso tenore intraprese dal nemico di turno. Ovviamente nemico in questo caso è virgolettato. Tutto ciò senza che il Parlamento italiano potesse opporsi in nessun modo. Chiaro che probabilmente, mi viene anche da commentare a margine, il Parlamento italiano non ha nessuna intenzione anche di opporsi a questo tipo di decisioni.
Non può neanche opporsi, perché, e questo è l'argomento che volevo approfondire, così non ci riprendiamo al primo momento, tu hai detto una cosa giusta, hai usato il termine nucleare, no? Nucleare in quanto riguardo Maddalena, sommergibile e via. Però non dimentichiamo che se ci fosse un Massimo Carlotto che invece che scrivere di Sardegna scrivesse di Friuli, Venezia e Giulia, sono accadute più o meno le stesse cose, leggermente meno come presenza. Però io mi ricordo tanto tempo fa, quando mi capitava di essere da quelle parti, che al mattino sul torrente del Meduna Cellina, che è quel fiume che scende poi, che scende da Barcis, dove c'erano le prime centrali elettriche che vanno a Venezia, vedevi tranquillamente gli aerei americani che facevano le picchiate e andavano a buttare le bombe nel greto del torrente, che ancora oggi è un poligono, non più usato, però ancora oggi poligono. Ma quello che è ancora più importante è che il Friuli dei servitù militari, a suo tempo, con l'esercito stanziale schierato contro i comunisti dell'est della soglia di Gorizia, che c'erano 150.000 soldati schierati in Friuli, cioè qui il comando era a Padova, il comando della regione militare nord-est per quanto riguarda la difesa dell'Italia dall'attacco comunista è qui a Padova, in Padova della Valle. Cioè noi siamo una regione, Veneto e Friuli, che abbiamo pagato pesanti servizi alla servitù militare, soltanto che quell'epoca era una guerra più convenzionale, con meno uso di tecnologie e di sostanze inquinanti, perché a quell'epoca era un esercito normale, no? La fanteria, i mezzi corazzati, la cavalleria, cioè non c'era come adesso nel caso specifico di Salto di Quirra, Capofrasca, Capoteulada, in cui vanno a provare armi sofisticatissime, no? Le famose armi intelligenti, quelle che bucano i bunker di Saddam di 10 metri di cemento armato, che provocano delle devastazioni quando arrivano, ma provocano devastazioni anche per collaudarle. Cioè noi siamo stati quelli che nel 2003 abbiamo provato le bombe atomiche, le bombe intelligenti contro l'Iraq, le hanno provate qui in Sardegna. Prima noi avevamo qui la base di, voi sapete penso più di me, la problematica del Dalmolin, dell'esercito del campo americano. Quello è un altro luogo, proprio sede del fatto che l'esercito americano è di stanza in Italia a controllo della nostra sovranità. Cioè quando io dico che l'Italia è un paese di sovranità limitata, non mi sento di fare una frase propagandistica o dire uno slogan per fare per le patelle brusuade, oh che bravo, guarda che belle parole, dice, no, è una realtà pratica, noi siamo un paese che su certe scelte non possiamo determinare, perché l'assurdo degli assurdi, adesso ve lo racconto brevemente, che sarebbe da parlarne per delle mezz'ore, noi in Italia, dicevo che è importante parlare di nucleare, perché a Ghedi, che è un aeroporto militare vicino a Brescia, e ad Aviano, che è vicino a quel policono di Meduna Cellina che vi dicevo prima, ci sono delle stanziate 70 bombe atomiche di proprietà ed esercizio americano. Non come dicevano una volta alle prime proteste, che c'era la famosa doppia chiave, che anche noi avevamo diritto come Italia di avere la nostra chiavetta, più piccolina, no? Perché gli americani avevano quella grande, noi piccolina dell'armadietto, no? Ecco, no, non è assolutamente vero. Le armi, le atomiche in Italia ce ne sono 170 in tutta Europa, 160 in tutta Europa e 70 sono in Italia. Nonostante che nel frattempo il teatro operativo teorico di uso delle bombe atomiche si sia spostato di almeno 5.000 km, perché prima c'era il problema della guerra fredda con l'Unione Sovietica che doveva invadere l'Europa dell'Ovest e le bombe atomiche di teatro servivano per bloccare, mi pare che la Russia l'Unione Sovietica non esiste più. L'Jugoslavia è scomparsa, il patto di Varsavia non esiste più, esiste solo la NATO come unica forza che decide del destino del mondo come vuole, e noi abbiamo ancora le bombe atomiche, che ecco perché di cui il Parlamento non può fare niente, perché nel 63 c'è stata la sottoscrizione da parte dell'Italia del patto della non proliferazione delle armi nucleari. Allora uno dice, ma come? Se siamo un paese che ha firmato che non ci devono usare, entrare, usare bombe né proprie né di altrui nel proprio territorio, come fanno a esserci le bombe atomiche in Italia? E ci sono per un semplice motivo, perché essendo arrivate prima, non sono soggette al patto di non proliferazione perché non è retroattivo. Cioè, il marchingegno giuridico è questo. Noi abbiamo 70 bombe atomiche, 20 Aghedi, che è base aerea italiana, NATO ma a gestione italiana, in cui il Tornado, che attualmente sono di base Aghedi, che poi vanno a bombardare la Jugoslavia, vanno in Iraq, vanno dappertutto, sono attrezzati per trasportare le bombe atomiche di Aghedi. E gli F-35 nuovi che arriveranno, che la Pinotti ha sottolineato che vuole comprarle a tutti i costi, sono già attrezzati per fare il nuclear strike, il first nuclear strike, cioè l'attacco di prima forma di attacco, cioè noi siamo bombe di attacco preventivo, le bombe atomiche nostre, e in più, e ci ho trovato le fotografie aeree perché gli americani sono molto più onesti di noi, che dicono sempre che si trincerano dietro il segreto, abbiamo le fotografie aeree in cui si vedono gli specialissimi trasporti tecnici americani che servono per la manutenzione delle bombe, le quali vanno ogni tanto aperte, controllate, rimontate, aggiornate, perché sono degli strumenti molto sofisticati. Questo per arrivare ad Aviano, che è ancora più vicino di Aghedi, perché penso che Niveldare sia più vicino a Aviano di Aghedi, dove ce ne sono 50. Ad Aviano da sempre, dal 1948, per fermare gli jugoslavi comunisti ci sono tre squadroni con le varie evoluzioni, adesso ci sono gli F-15, F-16 dei Marines o dell'Aeronautica americana, anche questi addestrati alla guerra, all'attacco preventivo nucleare, cioè first strike, primo attacco, cioè attacchiamo prima noi di loro, famoso canzone del Piave, per far contro un nemico una barriera, quando gli invasori eravamo noi, cioè sovvertiamo sempre l'ordine dei fattori, no, in questo paese, no? È una cosa che sono troppi anni che mi gira, dico, abbiamo 50 bombe atomiche ad Aviano, in cui noi non possiamo fare niente perché la base ufficialmente è italiana, perché il comandante è un italiano, ci sono i carabinieri che la proteggono, ci sono, però gli strumenti sono americani, è la base di appoggio per portare i materiali, o Rammstein o Aviano per portare i materiali in Afghanistan e in Iraq, quando avevano le basi in Iraq, però ufficialmente la base è una base italiana. E allora io mi domando, le spese militari, e lo dice giustamente uno studio, attenzione, uno studio della sicurezza americana, non uno studio italiano dei soliti comunisti, dei soliti antimilitaristi, dei soliti pacifisti del cazzo che protestano contro, sì, perché non sono un pacifista, l'avete capito, no? Cioè si è capito che non sono un pacifista e non voglio neanche esserlo, perché non è giusto secondo me essere pacifisti e di avere dei nemici, e il mio nemico in questo caso è assolutamente la struttura, l'ideologia di un paese che non ha la propria sovranità sulle bombe atomiche che sono nel mio paese, perché se fossero qui mie, italiane, per difendermi da un mio ipotetico attaccante, arrivo al punto, ripeto, di concepirle, ma sono americane sul mio territorio e in gestione agli americani, però le spese di gestione le paghiamo noi, le paga il Ministero della Difesa. Mi sembrerebbe una contraddizione in termini, no? Per cui italiani, dico sempre, svegliatevi un pochettino su queste cose, bisogna essere un po' più e questo chiaramente lo dico a persone che sanno già quello che dico, però diremmo, allarghiamo questo messaggio su questo controllo e delle basi nucleari o delle basi americane in Sardegna o delle basi americane qui in Italia come il Dalmolin o la base navale di Napoli, cioè tutta questa struttura, sono centinaia di strutture piccole e grandi, perché avevamo gli aerei. Io mi ricordo tanti anni fa che qui a Bagnoli c'erano i missili americani antiaerei, cioè non è che siamo un paese che non conosce le cose. Io gli americani li ho sempre visti girare per queste zone a difendere le loro strutture. E dicevano sempre, ma sono italiane, comandiamo. No, noi siamo un paese a sovranità limitata. Abbiamo perso la guerra, e insisto, non sappiamo nemmeno quanto l'abbiamo persa. L'abbiamo persa tutta, abbiamo perso metà guerra, abbiamo perso un quarto di guerra. E il risultato è che ancora oggi abbiamo 70 bombe nucleari continuamente aggiornate contro un nemico che non c'è più. Perché se dicono loro stessi che non c'è più il nemico a est, mi chiedo per quale motivo abbiamo ancora i paracadutisti a Vicenza, le basi nucleari, le bombe atomiche, le situazioni dei poligoni in Sardegna. Cioè, se non siamo più in guerra con nessuno, se l'Italia è un paese che ripudia la guerra, siamo alleati in una grande alleanza che casomai ci difenderanno gli altri se noi siamo piccoli e deboli, perché continuiamo a essere in prima linea? Giustamente, perché l'industria americana, la borghesia, il capitalismo, l'imperialismo vuole questo tipo di politica. E allora lottiamoci contro questa politica, perché le industrie belliche italiane sono, abbiamo visto parlando dell'Expo, c'è cioè la Finmeccanica che è uno degli sponsor, e la Finmeccanica è, se tu quando vai a guardare chi lavora nei poligoni, c'è la Dassault francese, la Finmeccanica italiana e tutte le grandi, la Saab svedese, che vanno a provare i loro nuovi strumenti, e ribadisco, a 50.000 euro l'ora, cioè noi affittiamo i poligoni agli stranieri. Penso che sia una cosa da inorridire. E la protesta, sì, in Sardegna poverini fanno qualcosa, ma il resto dell'Italia non lo sa, non lo vuole sapere e non si interessa.
Beh, sicuramente una protesta positiva in questo senso è stata la lotta No Muos anche lo scorso anno in Sicilia. Diciamo che sicuramente delle proteste ci sono, come spesso si dice, il problema è che siano scollegate tra di loro, nel senso che volutamente la borghesia adopera ogni mezzo, da quello mediatico fino alla repressione, per comunque dividere le lotte. Tra l'altro, rispetto a quello che stavi dicendo, sia nominando prima gli F-35 sia nominando Finmeccanica, proprio la scorsa settimana all'interno di una rassegna avevamo dato anche alcuni aggiornamenti pubblicati proprio sul blog di Antonio Mazzeo relativi al fatto che ad esempio lo scalo pugliese di Grottaglie sarà un centro aerospaziale dei droni, quindi governo nazionale, regione Puglia, Finmeccanica e forze armate hanno candidato questo scalo aeroportuale di Grottaglie in provincia di Taranto a futura base europea per la sperimentazione aerospaziale dei droni. E proprio sulla fine, sul finale di questo articolo si ricorda come a partire dal 2017 Grottaglie accoglierà anche i primi esemplari del cacciabombardiere di ultima generazione F-35B. E nei piani di aeronautica e marina in questa base saranno rischierati sino a 30 di questi costosissimi velivoli da guerra. E il Ministero della Difesa, che prima nominavamo, ha già stanziato 3 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un fabbricato per la sistemazione di un simulatore di volo per la marina, e un altro milione, anzi 1,25 milioni per la costruzione di un magazzino per i pezzi di ricambio e gli strumenti cosiddetti necessari all'aggiornamento dei velivoli destinati all'aeronautica militare. Poi, oltre che da Grottaglie, i cacciabombardieri F-35 opereranno anche da un secondo scalo pugliese, che è quello di Amendola in provincia di Foggia, che già ospita il centro di comando e controllo operativo di tutti i droni in dotazione alle forze armate italiane. Quindi un quadro drammatico, però palesemente chiaro. Tra l'altro dicevamo anche che è notizia anche degli ultimi giorni il fatto che le spese militari siano cresciute nonostante gli annunci propagandistici, e si è parlato proprio, ad esempio, sul Fatto Quotidiano, in un articolo di ieri l'altro, di 13 miliardi in armi in 3 anni. Quindi questo documento programmatico pluriennale della difesa per il 2015-2017 smentisce completamente gli annunci di riduzione, anzi quest'anno le forze armate costeranno 17 miliardi, di cui 4,7 per acquisto di materiale bellico, ed è proprio a quest'ultima voce l'importo per il prossimo triennio che basterebbe a coprire ad esempio il buco delle pensioni, per dirne una, ma nessun taglio è previsto ancora una volta agli F-35. Quindi, contrariamente ancora una volta agli annunci della difesa, la spesa militare italiana non accenna a diminuire, in particolare non accenna a diminuire quella per l'acquisto di nuovi armamenti. Quindi, a partire proprio da un esame delle cifre contenute nel nuovo documento programmatico pluriennale della difesa, risultano proprio queste cifre, risultano i 4,7 miliardi ad esempio per l'acquisto di aerei e di navi da guerra, poi carri armati, missili, fucili, più o meno la stessa cifra spesa nel 2014. Poi abbiamo tutta una serie di cifre ovviamente anche sul mantenimento del personale, e poi ancora una volta cifre esorbitanti per il cosiddetto sostegno delle missioni internazionali. Una volta, fino a poco tempo fa, magari dette anche missione di pace, di peacekeeping, guerre umanitarie e quant'altro, adesso noto che questa parola, questi termini non si usano neanche più di tanto, perché ormai è talmente evidente che ci siano delle missioni di aggressione, come sarà quella nei confronti della Libia per la seconda volta, visto che l'ultima aggressione è stata proprio nel 2011, anzi probabilmente potremmo anche andare più indietro e ricordare l'aggressione del 1911 in perfetta continuità tra un'aggressione colonialista prima e le aggressioni imperialiste poi, e per l'appunto il sostegno a queste missioni di guerra d'aggressione viene nuovamente confermato. Non è tra l'altro solo una questione di difesa, ma penso sia esemplificativo, come è stato approfondito un po' anche in altre trasmissioni, il fatto che lo stesso decreto Alfano abbia di fatto stabilito il sostegno alle missioni senza che queste debbano passare necessariamente per il Parlamento, e questo sicuramente è un ulteriore passaggio, un ulteriore tassello molto grave, perché se di per sé il decreto come dire, viene mediaticamente definito decreto antiterrorismo, in realtà andandolo a leggere si scopre anche questo.
Per cui siamo nella situazione che abbiamo un paese a sovranità limitata perché non sappiamo esattamente fino a che punto gli americani ci comandano, un Parlamento a sovranità limitata perché il governo regolarmente lo scavalca facendosi tranquillamente gli affari suoi, giusto? Un Parlamento comunque eletto con una legge dichiarata anticostituzionale che ha fatto una modifica della legge elettorale per, praticamente per suffragare se stesso senza andare a votare. Per cui non so a che punto siamo di livello di democrazia in questo paese, ammesso che in questo paese ci sia della democrazia, perché uno parla sempre della teoria, no? Cioè siamo esattamente sempre esattamente nella direzione, come diceva il nostro amico De André, uguale contraria, no? Perché facciamo delle scelte di politica estera che sono assolutamente demenziali. Perché continuare a inseguire l'imperialismo americano nella sua forma più feroce degli ultimi anni con delle forze armate che sono palesemente inadeguate, cioè non è che lo dico io perché sono un antimilitarista o quantomeno perché sono uno che vuole vedere le forze armate con un'efficienza e una capacità bellica conclamata e non soltanto teorica, perché tutti i bei discorsi che abbiamo sentito del programmazione dei prossimi tre anni è tutto vero. Loro praticamente con tre quarti dei soldi che prendono dallo Stato devono pagarsi gli stipendi, parliamo un linguaggio molto banale, no? Fra stipendi e spese d'esercizio loro mangiano tre quarti di quello che prendono, con il quarto rimanente devono aggiornare i sistemi d'arma, che adesso hanno una velocità di repentino di cambiamento e di evoluzione, non è come una volta che con un fucile del 1891 siete a fare la guerra nel 1945, no? Non è più così che un fucile, adesso un'arma dopo qualche anno passa, diventa obsoleta e deve essere cambiata, primo. Secondo, bisogna addestrare questi soldati e queste armi, no? E qualsiasi dato proprio inerente, fatalità inerente ai poligoni, in oggetto tramite l'amico Carlotto, sono che le percentuali di ore e di numero di voli eccetera delle nostre forze armate sono la misura del 30%, cioè tutto quel casino che c'è in Sardegna di salto di Quirra è fatto perché vengano gli stranieri, perché l'uso reale italiano è sempre minore, perché non hanno soldi, però siamo pronti a fare qualsiasi, a sedersi su qualsiasi treno o carrozzella nel nostro caso che va verso la guerra, sempre pronti a obbedire tacendo a quello che il padrone chiama e il servo risponde.
Anche se va detto che per l'intervento in Libia pare che il primo paese quanto a interventismo vero e proprio sia l'Italia. Diciamo che sicuramente...
Ti riferisci, sì, a andare a rubare i motori, i barconi, come ha detto qualcuno questa settimana? Perché c'è stato un politico italiano che ha detto andiamo a rubare i motori. Berlusconi è stato. Andiamo in Libia, no, adesso senza, non sto criticando, ha detto andiamo in Libia e rubiamo i motori ai gommoni così non possono venire in Italia. Cioè, io capisco che la sua vocazione a rubare sia nel suo DNA, perché non ha detto andiamo a rubare i motori. Cioè, ma se ti riferisci a quella missione è pura propaganda, perché già persino quel pseudo segretario che c'ha l'ONU che si chiama Ban Ki-moon l'ha già ribadito ieri che azioni militari per i barconi non, l'ONU non ti darà mai l'appoggio.
No, dico che con la scusante diciamo della guerra agli scafisti l'Italia avrà occasione appunto di rimettere le mani probabilmente sulla Libia, cioè, e passa spesso come un imperialismo straccione, in realtà...
Io sono felice di questa notizia perché finalmente potremo cantare un'altra volta Tripoli bel suol d'amore come già cantammo nel 1911, per cui la domenica ci abbiamo, l'esercito marciava il 24 maggio, adesso andiamo a Tripoli, cioè veramente questo salto all'indietro nella storia mi riempie, cioè possiamo dire che noi che non c'eravamo finalmente riviviamo la stessa storia un'altra volta, cioè hanno riavvolto la pellicola e ricominciamo ad andare a Tripoli. Gea della Garisenda che cantava Tripoli bel suol d'amore, poi c'era Patti Pravo nel 68 che cantava Tripoli anche lei al Festival di Sanremo, cioè abbiamo queste rievocazioni. Io adesso chiaramente voglio fare un po' di drammatizzazione perché altrimenti diventiamo una trasmissione pesante, no? E diamo delle notizie drammatiche, però vorrei che ci fosse sempre un minimo di allegria, anche così di creatività. Dobbiamo chiudere, finisco. Lo dici tu quello dell'aeroporto di Decimo Manu, perché non sono mai stato in aeroporto, non lo conosco. Voglio dire, cioè, non possiamo essere sempre quelli che fanno del gran casino, hai capito? Ma sempre dietro ai grandi, perché noi siamo quelli che ci nascondiamo sempre alla guerra degli grandi. Perché sta fatto che l'Italia ci sia preposta a essere lei la capo della guerra, è una buffonata veramente soltanto per far carriera a quell'ammiraglio. Cioè, con che mezzi e con che strutture andiamo noi? Cosa andiamo di notte con i mosconi a portare via, a svitare i bulloni alle eliche degli scafisti? Cioè, facciamo i seri, no? Cioè, o facciamo la guerra o stiamo a casa, cioè, non possiamo sempre fare la straccioneria italica che vuole essere presente in tutto con protagonismo di un governo protagonista, perché è colpa del governo questo protagonismo, perché su chi degli italiani non gliene frega niente, nessuno andrà a fare la guerra alla Libia, non bombardavamo neanche nell'11. L'Italia non voleva andare a fare l'occupazione della Libia, abbiamo infranto un trattato della Triplice Alleanza per andare a fare l'invasione della Libia contro i nostri alleati che, ricordo agli patriottardi del 24 maggio, erano l'Austria e la Germania nel 1911, che poi nel 15 abbiamo fatto la guerra, fino a un minuto prima eravamo alleati. Cioè, non possiamo sempre, prima quell'altro bacia la mano a Gheddafi e l'anno dopo lo bombarda, perché sono cose che non dobbiamo fare, al di là della concezione militarista pacifista, cioè sono cose di dignità nazionale. Non possiamo essere sempre uno Stato che si comporta male, che tradisce gli impegni, che non racconta ai sudditi quello che succede, che grazie a Carlotto ne parliamo di queste cose, ma non deve essere Massimo Carlotto che porta questo problema, sono i cittadini che devono sollevare questi problemi. E giustamente,
sì,
fermiamo.
Sicuramente quello che le persone possono fare ovviamente è quello di prendere coscienza di questa situazione, avere una lettura chiara degli eventi e cercare nel nostro piccolo comunque di combattere l'imperialismo a casa nostra, nel senso che sicuramente la solidarietà nei confronti dei popoli aggrediti, penso anche a quello palestinese, è fortunatamente molto forte. Poi però, oltre a dare solidarietà sul piano esterno, bisogna sapere anche combattere l'imperialismo di casa nostra. In questo senso andiamo a concludere appunto la puntata, perché mancano proprio 2 minuti, rilanciamo la partecipazione a un corteo, ci è arrivato infatti anche il link tramite Facebook, e ci sarà un corteo proprio giovedì 11 giugno alle ore 10, e parliamo di Starex, che è, come dicevamo prima, il Sardinia Technical Air Range Exercise, ovvero la più importante esercitazione aerea che si svolge in Sardegna. Dal 9 al 12 giugno, quindi un gran numero di velivoli, prevalentemente dell'aeronautica militare italiana e tedesca, decolleranno dall'aeroporto militare di Decimo Manu proprio per allenarsi alla guerra nei poligoni di Teulada, Capofrasca e Quirra. In passato le esercitazioni Starex, Spring Flag e Star Vega prepararono la NATO agli attacchi in Afghanistan, Iraq e Libia e diedero ampio spazio alle forze aeree israeliane, di cui conosciamo bene i misfatti nella striscia di Gaza e in Libano. Quali mostruosi scenari di guerra si preparano adesso con la Starex? Non possiamo renderci complici di tutto questo. Giovedì 11 giugno, corteo intorno all'aeroporto di Decimo Manu. No basi né qui né altrove, che è sicuramente uno slogan da condividere. E poi, per approfondimenti rispetto a questa scadenza, rimando al sito nobordersard.wordpress.com. E con questo ovviamente andiamo a salutarvi e a risentirci tra due settimane. Ciao a tutti.
Un caro saluto a tutti, alla prossima occasione.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.